mi sono posta un po' questa domanda, un po' in continuità a quello che ci dicevamo anche domenica. Domenica abbiamo visto come la gioia, dal mio punto di vista, quindi da un punto di vista psicologico, la gioia come emozione, facente parte delle emozioni primarie, le emozioni primarie sono quelle assolutamente indispensabili alla sopravvivenza dell'essere umano, gioia, rabbia, tristezza, paura, disgusto, sorpresa. Notavamo domenica che la gioia è l'unica di queste sei emozioni positiva. Ci dicevamo che le emozioni sono dei sistemi di segnalazione, ci danno delle informazioni, ci aiutano a regolarci, ci aiutano a capire cosa sta succedendo. E se proviamo a vedere questo aspetto delle emozioni all'interno delle relazioni, ce n'è una sola positiva, le altre ci avvertono di pericoli, ok? Quindi quando parliamo di relazioni parliamo di un tema abbastanza incandescente, dove veramente luci e ombre sono assolutamente intrecciate. Le emozioni ci direbbero che ci sono forse più ombre che luci, insomma, che di ombre ce ne sono tante. Ok? Quindi parto proprio un po' da questo punto di vista. Un pochino la volta scorsa dicevamo che la gioia possiamo dire che è un'emozione che segnala un po' un equilibrio, un'armonia. Un'armonia tra noi stessi e il contesto che ci circonda. Quindi la nostra soggettività riesce ad essere in armonia con il contesto relazionale, ambientale in cui vive. Ecco, ma questo tipo di armonia, quali sono un po' le sue vicissitudini? Detto in altri termini, ma cosa succede nelle nostre relazioni? Nelle relazioni quotidiane abituali? Ecco, e altra domanda, ma come io funziono nella relazione? Quali sono le mie modalità tipiche che metto sempre in atto, i cliché, i modelli che ritornano? Perché questo ci serve per conoscerci e ci serve per capire che ci sono dei punti di forza in questi nostri cliché e dei punti di debolezza. Normalmente è così. Se conosco solo i punti di debolezza non mi conosco bene, se conosco solo i punti di forza non mi conosco bene. Così come nelle relazioni. A me viene da dire che una relazione posso dire che è reale, autentica, quando sento che ti apprezzo, ti stimo per una serie di cose, in altre mi hai fatto cadere le calze. Ok, c'è poco da fare. Finché non arriviamo al momento un pochino della delusione, la persona forse non la conosciamo fino in fondo. Per carità, non è che in tutte dobbiamo arrivare lì, ma quelle che diventano profonde ti mettono di fronte a questa compresenza. È la cosa che fa andare in crisi i rapporti di coppia, perché quando il marito ti fa tirare giù le calze, mi ricordo che in certi momenti della mia vita, beh, insomma, in certi momenti della mia vita io arrivavo dicendo, mi è capitato di dire: io ho sposato un deficiente. Ho sposato un deficiente, proprio, no? Beh, Elisabetta, adesso che sei arrivata a questa roba qui, che proprio, ok, cosa facciamo? Ok, finché non si arriva lì, vuol dire che siamo ancora un po' nella... Chiaramente quando dicevo un deficiente lo stavo massificando perché magari votava un certo partito politico oppure prendeva una certa... ecco, chiaro, no? Ok, quindi... ovviamente il fatto poi di dire va bene, ma non è solo il partito politico che ha deciso di votare sto disgraziato, poveretto, no? Ok? Perché altrimenti tutti i rapporti prima o poi finiscono. Ok, se noi non superiamo il momento della delusione, proprio celebriamo il funerale una dopo l'altra di tutte le nostre relazioni. Non ci sarà nessuna relazione che ci appagherà. Che ci, io ricordo che a un certo punto ero andato a trovare Martini, che è stato un mio maestro eccezionale, un pochino prima dell'aggravamento, eccetera, eccetera, sono andato a trovarlo. Volevo fare una prova, sono andata da lui e gli ho detto: senta eccellenza, lei non ha idea di quanto lei è stato mio maestro, io però devo dirle una cosa, che sono stata molto contenta una volta quando, leggendo un suo libro, mi sono fermata su un punto e ho detto: eh no, cardinale, qui non sono d'accordo con lei. Lì per me ero proprio, basta, ho finito di idealizzarlo. E lui mi risponde proprio con la voce: la ringrazio molto, perché altrimenti mi affidava una responsabilità di quelle di dover sempre dire no, cose vere, belle, cioè bellissimo, dissenti pure, meno male che dissenti. Ok, non è stato lì a dirmi: ma mi dica, ma in quale punto lei non era d'accordo con me? Ecco, mi è piaciuta tantissimo la sua risposta, quindi arriva sempre un momento in cui veramente nella relazione tu ti differenzi, senti che l'altro è proprio su un altro, un'altra sponda, non dici: ma come fai? No, ma finora abbiamo sempre pensato uguale, no? Ok. E più è stata intensa la prima parte, più la disillusione, che è accertarsi della differenza, né? Io la chiamo delusione, ma di fatto, e più è strong, quasi a volte si perdonano molto di più alcuni limiti alle persone a cui non siamo particolarmente legati, a quelle a cui siamo legati no, no, tu no, 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 non puoi, non devi, non osare. Bene, cosa ci succede nelle relazioni? Cioè, in che modo noi riusciamo a far convivere noi e gli altri in una modalità armonica? Ecco, voi capite che questo è un punto d'arrivo enorme, un punto d'arrivo mai dato, ci arrivi un attimino, poi lo perdi, ok? Perché tante sono le vicissitudini. E a me è venuto in mente un po' di raccontarli in questo modo. Mi pare che lungo la nostra vita noi ci facciamo costantemente due domande rispetto alle relazioni, ai nostri legami, e continuamente diamo nuove risposte. La prima domanda è: io a chi appartengo? Di chi sono? Io a chi sono legato? Cioè, il percepire un contesto umano a cui io sono legato è fondamentale. La seconda domanda è: io chi sono? Cosa voglio? Cosa desidero? Ok? Mi pare che noi ci giochiamo davvero le relazioni su queste due grosse domande. La prima è quella che noi ci siamo, la cui risposta è stata fondamentale all'inizio della nostra vita. Un bambino che viene al mondo, la prima cosa di cui ha bisogno, come l'aria che respira, è di sapere: io sono di quel papà, di quella mamma, adesso non semplifichiamo, ok? Ma è dire: chi si cura di me? Chi mi cura? Chi mi introduce nel mondo? Perché io ho bisogno di sapere su chi mi posso basare, a chi appartenere. E io ho bisogno, come l'aria che respiro, di piacerti. Ho bisogno assolutamente come di avvertire che mi accogli così come sono, nella mia fragilità, nella mia piccolezza. Ho bisogno di fare questa esperienza di appartenenza, una base sicura la chiamano gli psicologi, sapere che c'è qualcuno su cui io posso contare costantemente, in maniera continuativa, più sono piccolo più importante, e dall'altra il sentire che il tuo sguardo su di me è uno sguardo buono. Noi parliamo molto di rispecchiamento. Cosa vuol dire rispecchiamento? Poi adesso i neuroni a specchio sono bellissimi, insomma, interessanti, ma praticamente noi iniziamo le relazioni con il modello della totale dipendenza. C'è qualcuno da cui io dipendo e che questa dipendenza per me è la condizione di sopravvivenza. In questa dipendenza io imparo a capire di me, a conoscere di me quello che tu mi mostri. Lo sguardo con cui io sono guardato diventa lo sguardo con cui io mi guarderò. Io non so niente di me, ma io imparo di me quello che tu mi rimanderai. Ok? Come imparerò il mondo per come tu me lo rimanderai. Per cui se io appena cado ti spaventi, io imparerò che cadere è spaventoso. Ok? Tu sei il mio, come dire, regolatore, sei la mia fonte di informazioni principali. Non so se avete presente i bambini piccoli, continuano a guardare il papà e la mamma, a vedere le espressioni che fanno. Ok? Bene. Ora, questa, naturalmente, questa dipendenza che del neonato è totale, poi man mano che le sue strutture fisiche, psichiche, cognitive, razionali, mentali aumentano, man mano ho la possibilità pian piano di fare le mie esplorazioni, ho la possibilità di cominciare a staccarmi e di provare in, diciamo, da me a fare quelle cose che prima dovevo fare aiutato da te. Prima mi spostavo perché tu mi portavi in giro, poi mi sposto da solo, ok? E dice, e questo è il progresso che il bambino fa. Tutto quello che prima io raggiungevo attraverso il genitore, oh, pian piano lo raggiungo attraverso di me. Quindi, pian piano mi allontano, le mie capacità crescono e così via. E non solo, inizia ben presto, quelle che sono le radici di successivi comportamenti, e man mano che io mi allontano io capisco che io non sono te, io non sono come te, io sono altro da te. Un processo fondamentale, se falliamo questo processo siamo nella psicosi. Quindi quando un bambino comincia no e vai, la psicosi simbiotica l'abbiamo scampata, ok? È una rottura di scatole il bambino che continua a dire no, ma sta facendo un'operazione formidabile, continua a dire che bello, non sono te, sono io. Infatti ci sono dei bambini che no, mio, quindi vuol dire che questo è mio, cioè il mio non mio, e io, ok? Queste cosa sono? Sono le tipiche parole del fatto che io comincio a sentire che esisto nel mondo, ed esisto nel mondo in piccolo come essere assolutamente personale, originale, soggettivo. Il bambino impara ad affermarsi nel mondo e a dire ragazzi io ci sono e io sono fatto così e io voglio quello, a me piace quel colore, a me piace la pasta asciutta, io esisto. Accorgetevi che esisto. Ok? Naturalmente stiamo parlando di tutta una serie di meccanismi: allontanamento, differenziazione, ok? Una differenziazione che dice anche contestazione. Tu mi vuoi far mangiare la minestrina tutte le sere e a me piace di più la pasta asciutta. Comincia a sviluppare i suoi gusti, ok? In aiuto di questa forma pian piano di affermazione di cui abbiamo bisogno per esistere nel mondo, viene in aiuto l'aggressività. Uso l'aggressività nei termini junghiani, non stiamo parlando della rabbia come emozione originaria. L'aggressività è energia vitale. L'aggressività ha due grosse funzioni: quello di spingermi ad affermarmi, di quello che pensa, di quello che desideri, di chi sei, dillo chi sei. Ok? E l'aggressività ha un'altra grossa funzione che è quello di difendere il territorio. Ok? Perché io posso tranquillamente venire invaso, venire, come dire, costretto, eccetera, eccetera. Io molto spesso uso l'immagine del mio mulino, no? Cioè quando vengo al mondo mi viene affidato un mulino. Di quel mulino lì me ne devo prendere cura io, ok? Non posso pensare che l'altro così gentile, l'acqua, la farina, no, cioè noi, quindi affermiamoci, no? Attenzione, perché una volta che tu vedi che tuo mulino non gira, vai a vedere, il corso d'acqua è dimezzato, ma chi ti sta fregando l'acqua? Usa la tua sana aggressività per andare dal vicino e dire: ciccio bello, guarda, la deviazione che hai fatto è bellissima, però per piacere l'acqua te la vai a prendere te e non freghi la mia per far girare il tuo, anche tu vai a prenderti la tua, ok? Quindi l'aggressività serve proprio a fare questo, ci aiuta a rispondere alla domanda: chi sono io, cosa voglio, cosa desiderano, cosa desidero. Bene, ora, ma cosa succede in tutti questi processi iniziali? Lì ci sono degli imprinting formidabili. Perché? Perché c'è un adulto, degli adulti che ci hanno accompagnato. E cosa ci è accaduto? Ok? Perché questo dà seguito a tutta una serie di forme di esistenza nel mondo e quindi di relazione con gli altri. Faccio qualche esempio. Se la mia crescita, il mio progressivo staccarmi, non ho più così bisogno di te come l'aria che respiro dall'inizio, quindi mi differenzio, ho un mio volere personale, dei desideri soggettivi, ma su di te, che mi sei di fianco, che effetto ti fa? C'è chi può gioire del fatto che io mi stacco. Oh, che bello, ti stacchi! Non è detto che si gioisca sempre, perché se ti stacchi mi lasci da solo. E se tu sei mio figlio e per qualche motivo mi servi al di là dell'essere figlio, perché magari la mia relazione di coppia così tanto non funziona, io a te chiederò delle cose che non posso chiedere nella relazione di coppia. Quindi il tuo staccarti mi minaccia, mio paziente. Tu devi giocare sempre che io ti veda. Peccato che la mamma stava in casa e l'unica visuale era la finestra. Chissà come mai questo è diventato asociale. Ma va? Perché quando tu hai 8, 9, 10 anni, non è che i bambini stanno a giocare da lì a lì perché la visuale della finestra di tua madre. È chiaro? Non staccarti. Sono esempi, Per qualcuno questo pian piano progressivo distacco da una totale dipendenza a una indipendenza invece può essere stato anche anticipato. Möves. Ok? Ho bisogno che diventi grande in fretta. Scusa, è arrivato il fratellino, perdonami. Oppure la tua mamma non sta bene, quindi te la devi cavare da solo. Tante, tante situazioni, no? Dove tu dici: cavoli, ma che accelerazione dei tempi! Io avrei avuto bisogno di avere più tempo per diventare grande, ma qua l'ho dovuto proprio in fretta, no? Io mi ricordo quel povero disgraziato di mio figlio che a 4 anni, siccome aveva imparato a lavarsi da solo, poi non voleva più, a un certo punto, caprici, castighi, premi, eccetera, eccetera, viene lì e mi fa: ah, oh mamma, ma non l'hai capito che io voglio che tu mi lavi come la sorellina? Io sono ancora piccolo. Tesoro, e appena me l'ha detto l'ho visto e dentro di me dicevo: ma se qualcuno me ne avesse parlato avrei capito subito. Si capisce? Se fosse arrivata una mamma dicendomi: sai che mio figlio a 4 anni fa così, 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 ah sì, come mai, perché, saremmo riusciti a arrivare. Ma quando ci sei dentro sei così, questo per dire che insomma stiamo parlando di cose che ordinarie, diciamo. Tutto questo lavoro di distacco, appunto, come è stato accolto, può essere stato contrastato perché il mondo è cattivo, è pieno di pericoli, ok? E allora mi raccomando, un'allerta, e tu impari che il mondo è pericoloso, per cui non si sta col costumino sulla sabbia, guai i batteri, sempre l'asciugamano, ok? E pensi che tutti facciano così, meno male poi io dico si diventa grandi, Dio mio, e vai, perché almeno posso ragionare con la mia testa e dire: vabbè, questo lo tengo e questo lo butto. Ecco, almeno se la sdraio. No, ma neanche sulla sdraio, E l'asciugamanino lavato e depurato con napisa da mammina, ok? Vabbè. il distacco come è stato accompagnato? Può essere stato accompagnato un po' con un senso di rivalità, cioè ma come, non hai più bisogno di me? Ce la fai da solo? Ah, va bene, vai, vai, arrangiati, sì, 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 per carità, eh? Ah, quando avrai bisogno non ci sarò qui, ok? Quindi, Oppure può essere stato condizionato dal timore di non venire, dal non vedere che tuo figlio ti segue. Ti lascio staccare purché ricalchi le mie ombre, le mie orme, ok? Quindi ti permetto di staccarti purché diventi un mio clone, cioè quindi non ti distacchi. Oppure può essere stato accompagnato da richieste esagerate, sproporzionate, eh? Quindi non voglio vedere una pagella che abbia un 8, vuol dire dal 9 in su, ragazzi, tutte cose che io sento normalmente nel mio lavoro, eh? Ok? Perché siccome tu lo puoi dare, ok, fai il piacere di tutto razionalizzato con motivi nobili, educativi, stimolativi, no? Non che io sono ferito narcisisticamente perché desidero avere, no, 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 questo no, no, è per il tuo, sempre per il tuo bene, sì, va bene. Può essere stato anche un percorso punteggiato da atteggiamenti discordanti. Mi dici vai e poi quando vado non va bene e mi dici torna, no? Per cui altri atteggiamenti che dici ma cosa devo fare? Devo andare, devo restare, devo andare, devo restare. Ecco, ognuno di noi ha un po' come la sua storia. Detto questo, allora, quali sono un po' gli stili che lasciano in eredità tutte queste vicende originarie, iniziali? Cosa ci lascia le richieste che ci sono state fatte? Il come siamo stati condotti in questa graduale crescita? Come è stato vissuto l'allontanamento, il progressivo distacco, il progressivo maturare degli atteggiamenti più personali? Allora, prima ipotesi, di solito è quella che sposiamo all'inizio della vita, ma perdura più di quello che pensiamo. Faccio quello che dici tu. Il bambino adattato, è il cosiddetto bravo bambino, è quello che è la gioia dei genitori. È la gioia dei genitori, no? Per cui ti incontrano per strada, magari chissà che professione fai. No, dottoressa, i suoi bambini sono bravi? No? E dico, guardi, mi auguro che siano vivi. Poi, bravi, cosa vuole? Sono come tutti i bambini del mondo, no? Ok? Allora, io mi adatto alle tue richieste perché se non mi adatto alle tue richieste, la minaccia di venire abbandonato è troppo forte. Ok? La parte adattata nostra è una parte fondamentale, se uno non ce l'ha, scusate, è un disadattato, ok? Qual è il punto di forza della nostra parte che si sa adattare? Primo, è la parte capace di accettare delle regole, ok? E un'accettazione cordiale delle regole di base è quello che permette la convivenza civile, quindi è quella che ci aiuta a fare questo mestiere. Non vivi per conto tuo, vivi in un contesto, quindi fai piacere. Bene, è la parte, quella adattata, che ci consente la collaborazione con gli altri. È la parte, quella adattata, che si dà da fare per farsi accettare. Cioè non è che ogni scarafone è bella mamma mia e tu mi volevi, devi voler bene perché io esisto. Per carità, questo è il messaggio iniziale che un bambino ha bisogno, l'accettazione incondizionata. Ma dopo ha bisogno di incontrare un'accettazione condizionata. Sei la gioia dei miei occhi, ma la cacca la fai nel vasino. Ok, ti pongo delle condizioni, si diventa grandi attraverso delle piccole fatiche, eccetera, eccetera. Quindi l'esigenza di riuscire ad essere amabili è un impegno di ciascuno di noi. Bellissimo essere accettati per quello che siamo, eh? Quando facciamo l'esperienza mi accetta per quello che sono, benissimo, però che devo sapere in me, possibilmente senza che l'altro mi debba continuamente martellare e così via, che io ho bisogno di lavorare su delle cose di me, perché sennò faccio fare una grossa fatica agli altri, ok? Perché è un po' come il marmo, no vabbè, è troppo lunga, va, non ve la racconto, è bella ma non ve la racconto, è troppo lunga. Bene, questa è la parte positiva della parte adattata. Certamente, quando un pochino dentro di noi, il bravo bambino che c'è in noi, è un pochino troppo esagerata, è un po' un casino. Perché? Perché siamo mossi dal desiderio di essere accettati da tutti, sempre e comunque. Questo bisogno di essere accettato cosa fa? Mi fa mettere al primo posto l'altro, i suoi bisogni, l'altro viene sempre prima, tu devi morire a te stesso, cioè vabbè, dopo la gioia dove andiamo a prenderla? Se applichiamo alla lettera sta roba, naturalmente evito i conflitti e i contrasti, perché mi fanno molta paura, perché non sto usando la mia sana aggressività per dire io sono al mondo, ok? Sto reprimendo questa parte per dire qua devo fare quello che dicono gli altri, perché sennò non mi vogliono, ok? Non verrò voluto bene. In genere le persone con un forte, quando noi funzioniamo con questo bambino adattato, sono estremamente affidabili. Tu gli dai un compito, sei sicuro che piuttosto muoiono ma lo portano a termine. Per cui nei nostri ambienti vengono ovviamente martellati. Chiaro, perché sono quelli che ti danno una sicurezza infinita. Fa niente se poi per portare a termine quel compito un pochino ci lasciano le penne, non importa, il compito è portato a termine. Certamente però c'è tutta una serie di risvolti che poi vengono fuori nelle relazioni, perché questa parte tende a personalizzare, a farci personalizzare gli eventi. Tipico, quando per esempio una moglie ha una forte parte da brava bambina, il marito arriva e dice non trovo più la cravatta. Ah, non dire che sono stato io che non l'ho messa via, ma non ho detto questo. Uno fa un'affermazione, è successo questo, immediatamente quando noi abbiamo una forte parte adattata ci fa sentire responsabili di quello che sta accadendo e quindi ci porta a personalizzare qualcosa che sta, uno lo sta denunciando, lo sta dichiarando, no? Ecco, ci porta per esempio a questo. Oppure la parte adattata evita le responsabilità personali. È bellissimo, eh? Di solito nella coppia c'è uno un pochino più forte, l'altro un pochino che più tende ad adattarsi, eh? Va bene così. Il problema è che i ruoli non rimangano rigidi, per cui chi di solito è la parte forte impari ad adattarsi e chi di solito è quello che si adatta ogni tanto. Allora, sta coppia dove lei è la parte forte, no? La parte forte, e sta notando questo, no? Per cui cosa succede? Cosa facciamo stasera? E beh, decidi tu. No, decidi tu. Niente. Niente. La parte adattata deve far esporre l'altro, deve far esporre l'altro per adeguarsi. È troppo impegnativo a prendere una responsabilità personale. Fa fare molta fatica la parte adattata. Certamente nelle coppie poi succede anche questo, no? Che allora la parte forte magari si accorge e si tira indietro. Quando il marito magari dice, beh, stasera hai voglia, che ne so, di andare a fare un giro, a mangiare un gelato, la parte forte non deve dire, no, Si capisce? Perché spesso la parte adattata viene segata costantemente. Allora, tipico delle donne, mio marito non dice quello che pensa, sei proprio sicuro di volerlo sentire dire? Cazzi tuoi, chiaro? Perché una volta che lo dice, però devi stargli davanti e sappi che non dirà qualcosa che ti fa piacere, perché se finora non te l'ha detto, non è qualcosa che ti fa piacere. Ci siamo? Possiamo trasferirlo anche ad altre relazioni, anche relazioni amicali, relazioni tra superiori, discese, come si chiamano, che ne so. Ok, dice qual è quello che pensa, ok, ma io devo essere in grado di accogliere quello che pensa davvero. L'altra fatica che fa la parte quando siamo bambini un po' adattati è che non ti autorizzi ad avere dei diritti personali, ma ha un peso determinante l'aspettativa altrui. Senti che il giudizio altrui su di te ha un peso enorme. Ha un peso grande, grande. Quindi la paura di comportarsi male, di apparire cattivo, egoista, menefreghista, perché puoi venire abbandonato. Sotto c'è sempre questo timore dell'essere abbandonato, no? Ok? Per cui quando tu esprimi un parere, e capita, oggi c'avevo un CEO di 50 anni che ha sviluppato un iperadattato della miseria, no? Anche in famiglia, naturalmente poi ha bisogno dell'amante perché con qualcuno dovrà essere se stesso, ma in casa non ce la fa, no? E quando gli dici, ma scusi, ma perché non dici quello che pensa, no? Perché se io lo dico, io mi sento ancora mia madre che mi dice, ma dai, ma davvero? Ma non ti rendi conto? Perché tutte le volte che io facevo scelte non gradite, volevo uscire con gli amici, ma come sei diventato insensibile? Della tua mamma non te ne importa proprio niente, 20 anni, Ok, bene. La parte adattata è quella che dice, dimmi chi devo diventare. E capite che ha due grossi vantaggi la parte adattata. Due grossi vantaggi. Che se io mi faccio dire chi devo diventare, non sarà mai colpa mia. Ah, io sono a posto con la mia. Secondo grande vantaggio è che di solito è una posizione che viene gratificata, viene valorizzata, sponsorizzata, narcisisticamente ti dà molto, no? Perché sei voluto bene, sei... poi ti senti sfruttato, ok? Però sei molto amato, sei molto conciliante, vai d'accordo con tutti, eccetera, eccetera. Bene. Ora, questa parte qua, a questa parte, fa da contrappeso la parte ribelle. La parte ribelle viene in nostro aiuto proprio per farci quella domanda, ma tu chi sei? No? Quando comincia a svegliarsi la parte ribelle, comincia a dire, ma tu cosa vuoi davvero? Cosa desideri? Va bene, gli altri si aspettano da te questa roba, ma tu? Coraggio, cosa vuoi? La parte ribelle ha questa grossa funzione. Ricordati che esisti. Ricordati che quello che dicono gli altri non è Vangelo, permettiti la tua differenza, ci aiuta molto in questo, ok? Certamente quando la parte ribelle è un po' ipertrofica, scusate, è una roba che rende impossibile la convivenza, no? Perché ovviamente, come vedete, tutte queste parti, di tutte queste parti una piccola dose dobbiamo avere tutto, questo è il principio, l'armonia delle parti. E il problema è quando è ipertrofico, quando tu hai una persona ribelle, è uno che tende a fermare se stesso, di quello che pensano gli interlocutori non gliene frega niente, esisto solo io e gli altri devono, se vogliono, girare intorno a me, se non vogliono si arrangiano, io vado avanti per conto mio, chi se ne frega, Quindi sono di solito aspetti piuttosto arrabbiati, non aggressivi, arrabbiati, perché vogliono ottenere quello che desiderano a tutti i costi, eccetera, eccetera. E gli altri devono tendere a sottomettersi a questo tipo di volere, a questo tipo di desiderio. Tendono ovviamente a dominare la situazione. Spesso vengono apprezzate perché sono persone forti, no? Quello sì che dice quello che pensa, ma forse non ha collegato il cervello alla bocca. Bisognerebbe vedere se sta dicendo quello che pensa oppure, no, o se è molto istintivo. Per esempio, no? Ah, io dico sempre la verità, la dico in faccia, sono sincero. No, non è sincerità. Questa è istintività, ok? È istintività, per cui... è quella cosa per cui non colleghi il cervello alla bocca, cioè non tieni conto dell'interlocutore, se spiattelli in faccia quello che hai bisogno di dire. Ecco, questo è quando la parte ribelle è piuttosto consistente. Non mi dilungo perché non sono molto presenti, c'è una certa fetta, a me fa morire quando parlo con qualche prete delle assegnazioni. Allora, ci sono quei preti che gli danno la prima assegnazione, dicono di no, la seconda no, la quarta no, la quinta no. Naturalmente, in certi posti scomodi, chi riescono a far andare?
Gli adattati.
I bambini adattati. È chiaro? Questo non glielo chiedo neanche a quello là, perché senz'altro mi dice di no. Chiaro? Come gira? Perché affrontare un ribelle devo avere... dei bei attributi, Ok? Quindi, bene, però c'è un altro stile che è molto interessante, molto interessante, che è lo stile passivo-aggressivo, dicesi manipolativo. Che cos'ha questo stile? È interessante perché da una parte voglio fare quello che dico io, ma siccome non ho il coraggio di esprimerlo, ci arrivo in maniera sotterranea, passivo-aggressivo. E proviamo a vedere, sono quelli che ha messo insieme i due stili precedenti, ma li hanno messi insieme senza un vero mixage utile ed efficace. Di solito quando utilizziamo questa strategia abbiamo degli atteggiamenti non molto visibili, quindi non devono dare nell'occhio. Quindi quando una persona è tutta così, adesso esagero per dirvi, per descriverle, quando una persona si comporta al 100% così, di solito è una persona molto tranquilla, molto disponibile, ma in realtà tende a controllare gli eventi di nascosto. Può essere molto generosa, molto generosa, peccato che ha una generosità non richiesta, Per cui è quella suocera che si presenta tutte le mattine alle 9 di mattina in casa col pane fresco che nessuno le ha chiesto. E tu cosa fai? Fatti i cosiddetti tuoi? Eh no, poverina, ma ha portato il pane. Ok? Quindi, è una disponibilità spesso non richiesta. Per cui naturalmente se tu non gliela riconosci c'è l'offesa. Cosa fa? Siccome non riesce proprio a decidere se resistere alle richieste altrui o aderire, fa quello che vuole senza dichiararlo. Esprime la rabbia in modo diretto. Non so se vi è mai capitato, no? Di dire a una persona, dai, facciamo così, non ti dice né sì né no. Rimanda. Quando glielo ricordi, orca miseria. Oppure il dilatare nel tempo, si dimentica. L'ostruzionismo sottile non ti dice di no, non ti dirà di no, perché dire di no vuol dire esporsi, ma fa in modo che le cose non accadano senza che emerga una responsabilità personale. Utilizza metodi indiretti per ottenere il comportamento dell'altro senza esporsi pubblicamente, facendo leva su alcuni tasti che provo a descrivervi così almeno rimaniamo. Per esempio, uno dei i tasti sono un po' questi, il ricorso, per esempio al ricatto emotivo, tipica nella coppia, se mi ami tu, puntini, 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 cosa c'entra quello col se mi ami, possiamo parlarne, però c'è una più sottile, no? Il richiamo a valoriale, no? Siccome noi tutti crediamo in questa cosa, si fa così. Quindi, altra strategia, è nel tuo interesse la contraffazione, no? Sono persone molto dedite a valorizzare gli interessi degli altri, quindi confondono, perché tu pensi che siano realmente, poi dopo magari alla lontana dici, ma che mio interesse, cioè aveva bisogno lui di fare quella roba lì. La lusinga, altro modalità della questa, la lusinga, consiglio di classe, ascolta, guarda, tu hai proprio una bella scrittura, quando scrivi tu i verbali si capiscono perfettamente. Io non dico no, scusate, io non ho non ho voglia di farlo, no, io non lo dico, faccio in modo che faccia qualcun altro, così io raggiungo il mio scopo di non farlo senza averlo espresso. La tecnica del martire. Qui se non lo faccio io, qui non si muove nessuno, sperando che qualcuno si senta sufficientemente in colpa, no? E ti venga in soccorso. Altra strategia, mostrarsi così debole, così l'altro si offre ad agire al posto nostro. Orca miseria, domani devo andare a ritirare le analisi e non so. Vuoi che ti accompagno? Riuscito. Io non te l'ho chiesto, ma ho raggiunto il mio obiettivo. Si capisce? così tu mi dai quello che io desideravo senza avertelo chiesto. Poi, però ti ho accompagnato, io non te l'ho chiesto. Se invece te lo chiedo, dovrò un minimo di gratitudine riconoscertela, no? E contraccambiarla. Ecco, altre tecniche sono il sarcasmo, l'ironia. Beh, una volta tanto potresti, quindi, ecco. Ovviamente sono tutti stili in cui noi ci siamo infilati, possiamo avere di tutto un po', né? Tutti stili in cui ci siamo infilati perché abbiamo pian piano ci siamo organizzati psichicamente a una serie di eventi della nostra vita, eh? Ecco, l'importante è di essere capaci di leggere le nostre relazioni. E guardate che non è semplice, perché per trovare questi aspetti devi essere disposto a notare degli aspetti delle tue relazioni che sono molto infantili, che tu stesso dici ma non dovrei comportarmi così, ok? Perché all'interno di questi comportamenti agiscono parti molto piccole, come dicevamo la volta scorsa. Ci sono parti nostre che hanno 3 anni, ma non vergogniamocene. Se hanno 3 anni, un motivo ci sarà. Ok? Vale la pena di intercettarla, quella parte che mi fa comportare come un bambino di 3 anni, e di entrare in dialogo con questa. Senza dire, no, io sono adulto, quelle parti non le devo avere. Tanto le devo avere lo stesso. Ecco, ora, qual è il punto dove arrivare in modo tale che c'è posto sia per me sia per l'altro nella relazione, È un posto molto evoluto. I psicologi come termine lo chiamano assertività, è una parola non molto, come dire, mentre altri risuonano di più, queste non risuona tanto, però l'assertività è bellissima, perché ha queste caratteristiche. È una persona che dà un grande valore ai propri diritti e a quelli degli altri. Quindi io non difendo i miei diritti. Io so che posso difendere i miei diritti nella misura in cui mi prendo cura dei tuoi. Perché do uguale valore a me e a te. È quando noi riusciamo ad avere stima di noi stessi e una cordiale stima degli altri, anche nelle differenze. Anche nelle differenze che magari non condividiamo molto, ma a cui riconosciamo diritto di esistenza. È quando noi riusciamo a non giudicare gli altri, ma non permettiamo loro di essere aggressivi e di essere giudicanti e invadenti. Sappiamo dare un alt. Ok? Non esigo che gli altri modifichino il loro parere, pur riuscendo a esprimere il mio. Per cui è innervata della qualità del rispetto, che è una delle più forme di amore più alto, più evoluto. Il rispetto che porto per me stesso e per te. È una capacità di assumere le proprie responsabilità, ma di non prendere e di resistere a prendere quelli che non le competono. Quindi ha lucidità di dire no, questo non mi compete. Non pretendo che gli altri si comportino come io desidero, ma non permetto agli altri di manipolarmi. Quindi mette insieme bene delle qualità di valorizzazione della diversità, disponibilità al confronto, non svendita della propria identità per essere tutti amiconi e compagnia bella. Io sono io e tu sei tu, e voglio trovare una via che permetta a me di essere me e a te di essere te, e di riuscire a costruire una comunicazione. Quindi tenderò a non fare, no, prego, vieni avanti tu. Tenderò a non dire io esisto a spese tue, ma entrambi. Ecco, è un punto di arrivo su cui si lavora tutta la vita, perché è talmente... Però è un po' la direzione che mi pare possa mettere insieme un po' questi aspetti, la parte adattata, la parte sanamente ribelle, l'evitare i sotterfugi, perché ma portare alla luce del sole, mettere in campo quello che mi tenderei invece a risolvere un po' sotto banco. Basta.